Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Per il sacro martello di Graptar, per i figli di Varvan, mai darsi per vinti, mai arrendersi. Fantascientificast, puntata numero 7.
Fantascientificast, puntata numero 7. Bentornato Omar e bentornati a tutti voi.
Ok, bentornati, bentornato te Paolo e un salve a tutti i nostri ascoltatori.
Quindi siamo reduci un attimo dal nostro primo team up a tema su Starship Trooper, romanzo, opera derivata, quant'altro diciamo, comunque tutto è partito dal romanzo di Robert Henley. La puntata è stata molto apprezzata. Di questo sono certi.
Sì, direi che il feedback da parte dei nostri ascoltatori è stato ottimo. Direi che promettiamo che quanto prima ripeteremo, a questo punto non diventerà più un esperimento, ma diventerà quasi una costante della nostra produzione.
Così, un po' diluita nella nostra appunto produzione, man mano che andremo avanti puntata dopo puntata. Allora, comunque anche in questa puntata 7 di Carne al Fuoco ce n'è molta. Tra tutte spicca il ritorno della tua rubrica principe, diciamo, ovvero la Tavacron.
Direi di sì, ma come dire, bando alle ciance
e apriamo il nostro portale.
Tale. Esatto, digitiamo assieme stavolta.
Sì.
Vai!
E di cosa ci parli oggi, Omar?
Ma diciamo che in questa puntata abbiamo una Tavacron che si rivolge ad un passato abbastanza recente. Infatti in questa puntata vi parlerò di Galaxy Quest, che è un film statunitense del 1999 diretto da Dean Parisot.
Quindi quasi recente, anzi.
Sì, diciamo, non dico l'altro ieri, ma poco ci manca. Allora, vediamo un attimo brevissimamente la trama. La trama si svolge attorno al cast principale di una vecchia serie televisiva di fantascienza, ipotetica ovviamente, che è andata in onda negli anni 70-80, che si intitolava Galaxy Quest, che era una sorta, come dicevo prima, ipotetica, è una versione di fantasia di una sorta di Star Trek praticamente. Questa serie aveva nel film generato un seguito molto affezionato ed entusiasti che seguivano ancora i loro beniamini nonostante erano passati ben 18 anni dalla prematura sospensione del programma. E questo
diciamo il famoso fandom.
Esatto, il famosissimo fandom, no? I protagonisti principali della serie ormai non recitano più e erano talmente calati nei loro personaggi che non avevano più avuto altri ruoli in altre opere di rilevanza e continuano praticamente a guadagnarsi la pagnotta un po' fra l'inaugurazione di centri commerciali di periferia e un po' praticamente partecipando a delle convention per destralunati nerds e appassionati del fandom, i cui loro praticamente a cui partecipano gli loro unici fans, no? Che tra l'altro loro continuano a bistrattare in maniera ormai abbastanza scocciata, perché bene o male dopo 18 anni...
Quasi infastiditi, insomma.
Esatto. Ovviamente fanno tutto ciò come se fosse ormai un lavoro di routine, ormai scocciati, senza più alcuna passione. Ma tutto cambia, diciamo, quando un gruppo di quelli che inizialmente sembrano l'ennesimo gruppetto di fan, ma in realtà erano degli alieni che sono dei termiani, giungono sulla Terra e li costringono praticamente a partecipare ad una sorta di loro conflitto che hanno con il terribile generale Sarris. Qui avviene un po' il qui pro quo, perché da una parte i protagonisti della serie pensavano che era un ennesimo incarico di lavoro molto ben pagato, dall'altra parte questi termiani, che erano tecnologicamente avanzati e però mancavano del cosiddetto praticamente concetto di finzione narrativa, pensavano che le puntate che loro avevano captato via etere,
Intercettato.
intercettate, erano i veri diari storici, come li chiamavano loro, per cui cose vere, per cui avevano ricostruito l'esatta copia della NSA Protector, che era l'Enterprise di turno, per intenderci, e perfettamente funzionante. Per cui cosa succede? I protagonisti si trovano invischiati in un qualcosa che dopo scoprono più grande di loro. Però fondamentalmente, grazie, si trovano anche per assurdo ad essere calati in situazioni tipiche dei loro telefilm, no? Per cui da qui
L'ingegnere fa l'ingegnere, il capitano il
fa il
capitano.
capitano, poi abbiamo, ecco, per cui dopodiché qui mi fermo perché fondamentalmente dopo entriamo, evitiamo di dare troppi spoiler, però si creano una serie di situazioni, se volete, avventurose ma estremamente paradossali, che però lì, come dire, li porteranno a risolvere diciamo, il problema dei terminiani.
Ok, prima di entrare un attimo poi in quello che è il cast vero e proprio e magari fare qualche altra considerazione, facciamo un piccolo stacco.
In un remoto luogo della galassia, una civiltà è sotto assedio.
Siamo i sopravvissuti.
Hanno cercato un leader in tutto l'universo.
Alcune scene del prossimo episodio di Galaxy Quest.
Mai darsi per vinti. Mai arrendersi.
Sarà lei a salvarci.
E sono riusciti a trovare.
Mai darsi per vinti.
Mai arrendersi. Solo dei mediocri attori televisivi.
Lei è la nostra ultima speranza.
Dov'è la limousine?
Zitta, è meglio. Stanno per mettere in scena una recita straordinaria. A 8 milioni di anni luce da casa.
Siamo degli attori, non degli astronauti.
Voi siete i nostri paladini.
Una cosa dell'altro mondo. Ora
la vedo. Portaci fuori.
Devi andare più a destra.
Mettiti a sedere e non raddrizzala.
La vuoi guidare tu questa volta?
Recitare la parte degli eroi
è stata soltanto un malintuso.
Può non essere sufficiente.
Sembrano dei bambini. Ciao, piccolini.
Mio Dio. La DreamWorks Pictures presenta Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Galaxy Quest.
Devi solo ucciderlo.
Colpiscilo alla gola, cerca i suoi punti deboli.
È una roccia, non ha nessun punto debole.
Ok, dopo il trailer direi che è il caso di parlare un attimo magari degli attori, dei personaggi, poi addentrarci in una breve analisi del film.
Sì, direi che praticamente a questo punto, come dicevamo all'inizio, il film, bisogna fare questa piccola premessa, che il film è letteralmente, secondo me, un piccolo capolavoro, Paolo. Non tanto dal punto di vista,
Concordo.
non tanto dal punto di vista della trama, che è, diciamo, molto divertente, però non è che non è che rimane nella storia del cinema, come si suol
No,
dire.
molto lineare,
Esatto,
semplice.
ma secondo me per la via della costruzione che è letteralmente geniale, no? Allora, prima di tutto, come accennavamo in precedenza, Paolo, prima del trailer, è diretto da un Dean Parisot in gran spolvero. Ricordiamo che Dean Parisot, se a qualcuno non dice niente questo nome, però è stato il regista che ha diretto più episodi di una serie come AR, Medici in Prima Linea. E anche di una serie che è passata un po' sordina qui in Italia, che è stato Un medico fra gli orsi. una serie un po' particolare, passata soprattutto verso, diciamo, fine anni 90, primi 2000. Come dicevamo, il film è una non esplicita ma estremamente palese parodia di Star Trek, no? Infatti i 5/6 protagonisti non sono che strutturati sia sui personaggi, diciamo, che interpretano nella falsa serie, sui personaggi di Star Trek, ma anche sui loro interpreti reali, no? Per cui abbiamo uno straordinario Tim Allen, per intenderci, che interpreta il comandante Tuckard, no? Che è abilissimo a scimmiottare ed esasperare gli atteggiamenti da macho di William Shatner, cioè
William Shatner, esatto.
Addirittura con queste capriole al limite del superfluo, e non perdendo occasione per strapparsi o togliersi la maglietta, no? Poi abbiamo
il buon capitano Kirk, cioè scazzottate,
esatto, che ce n'era un episodio, no? Ricordiamo, sì. No? Poi abbiamo uno straordinario Alan Rickman, che tra l'altro ricordiamo nella saga di Harry Potter, poi
Severo Spyton.
Esatto, poi in uno splendido Sceriffo di Nottingham in Robin Hood.
Magistrale interpretazione, oserei dire. Forse il miglior sceriffo di Nottingham mai visto sul grande schermo.
Perfettamente d'accordo, ma poi soprattutto ricordiamo che è una star teatrale di prima grandezza, soprattutto nei suoi ruoli shakespeariani, no? Che interpreta l'alieno dottor Lazarus, che dovrebbe essere l'alter ego di Spock, no? All'interno della realtà di Star Trek. E anche qui lui, come Leonard Nimoy, per cui l'interprete di Spock, si sente intrappolato nel suo personaggio, che è arrivato prima di tutto ad odiare in una maniera quasi viscerale, no? E che odia sia il suo ruolo sia le battute che la famosa per il sacro martello di Graptar,
che abbiamo accennato all'inizio,
esatto, che i suoi fan continuano a fargli ripetere, pensando al poverino di fargli fare cosa gradita, no? Poi abbiamo una Sigourney Weaver sopra le righe, però eccezionale secondo me, che interpreta il tenente Madison,
molto, se mi concedi, sì, fuori ruolo. L'abbiamo sempre vista in, sì, ruoli abbastanza seri, Sigourney Weaver.
No, poi diciamo, però ha fatto una gran prova prendendosi in giro se stessa.
Sì, sì, cioè
me,
fuori ruolo, nel senso che non si è mai vista sul grande schermo in questa veste.
Che il suo, diciamo, potrebbe fare l'alter ego di Uhura, cioè di Nichelle Nichols, che in Star Trek, oltre a mettere in mostra le gambe, mentre qui invece abbiamo una Sigourney Weaver che mette in mostra le tette, praticamente, non fa niente che dire che frequenza aperta, mentre invece il tenente Madison non fa nient'altro che ripetere le frasi che dice il computer, che peraltro è parlante, no? Poi abbiamo, per concludere questo mega cast, secondo me abbiamo uno stralunato Tony Shalhoub, che anche qui fa la parte dello stralunato come lo fa nella serie che adesso, diciamo, poi l'ha consacrato, che è Detective Monk. Non so se hai mai avuto occasione di vederla, Paolo.
Me lo ricordo qua, infatti in Men in Black si stentava, sì, a riconoscerlo, l'alieno con la cui esplodeva la testa, probabilmente.
Ma è in Detective Monk che arriva veramente a consacrarlo, dove fa la parte di questo detective molto particolare, stralunato, fissato, pieno di fisime, che è veramente eccezionale.
Beh, lui, cioè, adesso non sono un grande fan della fisionomica, ma ha questa faccia un po' stralunata,
sì,
in effetti.
Ma infatti all'interno del film, Paolo, è quello, poi è l'unico degli sì, attori che si prende sul serio, cioè sembra essere calato come sì, se niente fosse nella sua situazione, per intenderci.
Esatto, quello che
ecco. E poi dulcis in fundo abbiamo un Sam Rockwell, che diciamo i più ricorderanno nella sua interpretazione lo scienziato barra imprenditore Hammer in Iron Man 2, per intenderci, che fa la parte della classica maglietta rossa di Star Trek, per cui la comparsa che muore immediatamente nel teaser dopo 2 secondi di telefilm, ma però qui alla fine praticamente riesce a riscattarsi, a diventare protagonista, no? Come dicevamo, oltre ad essere una parodia di Star Trek, è Galaxy Quest è anche una parodia dei Trekkers, che qui sono, per cui diciamo, gli appassionati del fandom di Star Trek, no? Che qui sono ribattezzati questoidi, no? E anche qua i questoidi e soprattutto un gruppetto di loro diventerà fondamentale per risolvere la situazione alla fine del film, anche qui con veramente situazioni estremamente al limite dell'assurdo e del surreale.
Fermati qui, non svegliamo nient'altro, esatto. Altrimenti dobbiamo suonare lo spoiler alert.
Esatto.
E io non direi, vogliamo farlo.
Brevissimamente concludo, ecco, l'unico Neo di questo film che è passato letteralmente in sordina in Italia, vuoi per una pessima programmazione televisiva. Io mi ricordo solamente un passaggio sulla televisione commerciale, e mi ricordo solamente un paio di passaggi sulla pay per view, ma soprattutto anche, secondo me, Paolo, per via che è estremamente calato nel mondo del fan.
Sì, esatto, volevo dire la stessa cosa, nel senso che in Italia sarebbe veramente poco capito questo film.
Esatto. Però guardate, come dire, tutti gli ascoltatori, guardatelo, vero Paolo, perché ne vale assolutamente la pena.
Vabbè,
secondo me
i nostri ascoltatori sicuramente lo capiranno, che fanno parte di quella fetta di popolazione italiana che invece, quando si parla di fandom, insomma, sanno benissimo di cosa stiamo parlando e quindi potranno apprezzarlo benissimo. Mettiamo tutti i riferimenti nelle note.
Esatto, e direi che a questo punto saluto i nostri ascoltatori con un grandissimo abbraccio di gruppo, come si può dire.
Ok, questo lo capirete solo guardando il film.
Ed ora passiamo al nostro quadrante dedicato alla fantascienza videoludica a cura di Paolo.
E stavolta anche con la sigla, penso un po'.
Oh, che bello!
Ok, la sigla ovviamente per i più attenti è una rivisitazione in chiave rock del famoso team di Gradius, che è un videogioco della Nintendo degli anni 80, adesso penso sia 87-88. Ne parleremo comunque in una delle prossime rubriche dedicate. Oggi volevo approfondire un attimino quello che abbiamo trattato nella puntata 6, almeno in parte. Abbiamo parlato di un videogioco che ha preso ampi spazi, diciamo, ampia ispirazione da un romanzo come Starship Trooper. Parliamo ovviamente di StarCraft, che è un videogioco di strategia in tempo reale, come si dice in gergo tecnico, diciamo, creato e sviluppato dalla Blizzard Entertainment e pubblicato nel 1998.
Per cui è una certa età, Paolo.
Sì. Tra l'altro, diciamo, nel dialogo post episodio c'è stata anche una discussione con il buon Shuren in merito a se il videogioco ha preso ispirazione anche dal film. Lui sosteneva di no, io sostengo di sì. Più che altro sì, lui diceva, è vero, 3 mesi non bastano per modificare la struttura di un gioco facendola ricalcare a qualcosa, un film che è uscito solo qualche mese prima. Verissimo, però è anche vero che di Starship Trooper e teaser trailer eccetera eccetera ne giravano già da un anno all'epoca. Quindi io resto dell'idea che qualcosa comunque è stato anche preso dal film. Sicuramente il videogioco ambientato nel 26esimo secolo, dove ci sono dei Marines che fanno ampio uso di tutte potenziate, ha tratto sicuramente anche dal libro. Parliamo un attimino della trama. Dicevo, ambientato nel 26esimo secolo, durante un conflitto tra le maggiori 3 razze, diciamo, della galassia. I terrestri, da una parte, terrestri che traggono origine da umani galeotti esiliati, diciamo, e vengono spediti in un lontano settore della Via Lattea. Gli Zerg, ovvero una razza di ibridi tra insetti e rettili, e qui forse richiamo a Starship Trooper e agli arachnidi, E una terza razza, i Protoss, una razza umanoide, psionica, altamente avanzata a livello tecnologico, che ce l'hanno a morte per qualche motivo con gli Zerg, che si espandono per esplorazione, distruggono interi mondi, insomma, ce l'avrei anch'io un po' su. È interessante perché la strategia in tempo reale di questo gioco è molto frenetica e molto avvincente. A parte l'idea di continuo sviluppo tecnologico che la Blizzard aveva già diciamo sviluppato in titoli precedenti come lo storico Warcraft, questo c'è anche in Starcraft e diciamo è la base della strategia del gioco, sia in modalità single player sia in modalità multiplayer. Anzi, in modalità multiplayer ci sono delle vere e proprie guide strategiche e dei campionati mondiali.
Addirittura?
Sì, ad esempio in Corea del Sud ci sono veri e propri team professionisti che si contendono tornei nei quali anche ci sono premi abbastanza interessanti, ecco, insomma. Il videogioco ha avuto, dicevo, questa prima pubblicazione nel 1998 e la pubblicazione di Brood War. Brood War sarebbe, mi sembra testualmente, la guerra delle covate, una cosa del genere.
Sì.
Che è la continuazione un po' della prima storia e in questo caso, soprattutto nell'espansione ufficiale, il riferimento al film di Starship Trooper è palese, è uscito un paio d'anni dopo. Qui si parla di un direttorato della Terra Unita, che sa molto di dittatura globale di Einstein, e soprattutto i filmati di intermezzo tra un livello e l'altro, comunque tra un episodio e l'altro, risentono fortemente di quello stile molto Verhoeveniano, diciamo.
Sì, tipo per cui per intenderci tipo Starship oppure tipo anche Robocop, questi sorti di pseudo spot propagandistici.
Sì, esatto, è esattamente quello. In Brood War, diciamo, la cosa è ancora più marcata rispetto al primo titolo. Quindi in questo caso sicuramente la somiglianza è palese. Dicevo, c'è questa strategia che viene portata avanti in tempo reale, questo tema degli add-on, comunque del progressivo avanzamento tecnologico della propria truppa, ci si scanna con diverse modalità, diverse strategie e ripeto, ricalca lo schema classico che la Blizzard porta avanti da Warcraft in poi, però sicuramente il setup, diciamo l'ambientazione fantascientifica è veramente ben curata e molto molto apprezzata da un punto di vista strategico. Ancora ad oggi penso che non abbia rivali a livello di proprio difficoltà e di coinvolgimento nel gioco. Anche la sua più recente incarnazione, StarCraft 2, primo episodio della seconda, diciamo, ondata di titoli, che è uscito nel luglio del 2010, secondo me non ha ancora raggiunto i livelli del primo a livello di proprio giocabilità.
Ma cos'è? È un continuo StarCraft 2 o un reboot?
Sì, diciamo che, allora, StarCraft 1 aveva la sua storia single player, della quale ovviamente non parlerò per non fare spoiler. Però capisci, dal 1998 al 2010 non è uscito nulla, quindi la modalità single player in qualche modo è stata lasciata da parte per lasciare spazio al multiplayer, ai tornei, piuttosto che al gioco interattivo tra giocatori in carne ed ossa, che l'ha fatta da padrone per quasi un decennio. Okay? StarCraft 2 sì, continua la storia in qualche modo, apporta delle migliorie, dei nuovo sistema di avanzamento tecnologico che è un po' diverso rispetto al primo titolo, si scelgono, diciamo, al di fuori dell'azione certe strategie di ricerca da portare avanti, c'è maggiore interazione tra i personaggi, cosa che non c'era in StarCraft 1, quindi quasi riprende quella modalità da bar che ha reso famoso un titolo come Wing Commander, del quale abbiamo parlato nel primo episodio. La modalità multiplayer Sì, c'è, è stata sicuramente avanzata da un certo punto di vista, nel senso che ci sono nuove unità, nuove strategie, però ancora un po' pesante. Vedremo. Adesso per il 2013 ho aspettato il secondo titolo di StarCraft 2, io dico la verità, lo aspetto solo per la storia perché sta diventando molto appassionante. Vedremo se Blizzard apporterà anche qualche miglioria da un punto di vista di giocabilità. Curiosità, diciamo che nel 2002 era stato annunciato un altro titolo che si prospettava molto interessante e coinvolgente, ovvero StarCraft Ghost. I Ghost sono una delle unità, diciamo, del gioco
strategico. Per cui uno
spin-off. Sì, i Ghost sono degli specie di, come dire, super soldati con abilità psioniche e un'armatura che ricorda un po' quella di Iron Man, tanto per intenderci, e per anticipare anche quello di cui parleremo dopo. E, però, diciamo, è stato annunciato nel 2002, era uscito dai trailer e poi è stato sospeso a tempo indeterminato. E ad oggi la Blizzard non ha ancora dato ufficialmente lo stop al progetto, quindi non lo so cosa ci aspetta in futuro, vedremo.
Paolo, una domanda. Dicevi prima, proprio a livello di trama, che i Zerg e i Protoss erano già praticamente in guerra fra di loro, ma gli umani sono stati, diciamo, trascinati all'interno di questa guerra oppure hanno avuto anche loro la loro parte? Per
diciamo che sono stati trascinati in mezzo. Non penso di fare spoiler perché è proprio il primo filmato del videogioco originale. Hanno avuto la sfiga di piazzare una colonia sopra una colonia Zerg e sono arrivati dei Protoss a disinfestarla.
Quindi, ah, per cui, cioè, loro malgrado.
Loro malgrado sono stati trascinati dentro questa cosa. Però sicuramente poi vanno a ricoprire un ruolo chiave nella storia. Sì, quello sicuramente.
Bene,
direi di passare al terzo quadrante di questo episodio, puntata che dir si voglia, numero 7. E ovviamente anche in questo episodio abbiamo il piacere di avere il nostro prof.
My God, it's full of stars.
Ed anche oggi, per il quadrante dedicato alla fantascienza Gold Edition, abbiamo qui con noi il nostro amatissimo Cylon Prof. Ciao Massimo.
Carissimo Omar, con amatissimo mi fai arrossire addirittura, dai.
Ma ormai sei il Cylon Prof più amato dagli italiani e non solo.
speriamo. Beh, certamente il mio lato silone gongola sono riuscito, diciamo, a, in qualche maniera ad affascinarvi, a voi umani. Ecco. Eccoci qui. Stasera siamo per una serie spettacolare, Omar. Come dicevo un attimo fa in pre-registrazione, ti farò leccare i baffi anche se non ce li hai.
No, guarda, siamo qui tutte orecchie. Però guarda, prima Massimo volevo farti un ringraziamento perché sul tuo consiglio dell'ultimo, diciamo, dell'ultima puntata, il nostro primo team up, che fra parentesi sta andando veramente benissimo e ovviamente, come già ci eravamo detti, sarà un esperimento che riproporremo quanto prima. Ho finito di leggere il gioco di Ender, grazie mille, ottimo suggerimento, e a questo punto estendo il suggerimento e il consiglio a tutti i nostri ascoltatori.
E questa è la massima aspirazione del Cylon Prof, far scoprire appunto questi gioielli che mi hanno accompagnato e mi accompagnano, diciamo, durante le mie letture fantascientifiche, perché sono veramente dei capolavori della letteratura in generale, secondo me. No, la connotazione fantascientifica gli dà maggiore, dal mio punto di vista, maggiore profondità, perché la fantascienza dà la possibilità di sperimentare con situazioni assolutamente, no, strane, nuove, creative e via così. Ma questi scrittori, e molti degli scrittori che introduco e che nomino, per me sono dei grandissimi scrittori in assoluto.
Infatti. Ma poi veramente il gioco di Ender, ma tanto letto in un battibaleno, tra l'altro con sommo dispiacere di mia moglie che mi vedeva la sera alzato fino a tardi, perché veramente era uno dei pochi libri che ultimamente mi ha veramente preso.
Grazie che, hai divorato, sì. Che hai divorato. Bene, siamo tutti in attesa del film che tra poco dovrebbe arrivare sugli schermi e così sì. Magari ce l'andiamo a vedere insieme.
Sì, sì, faremo un team up popcorn. Come si
esatto, con le Coca-Cola.
Va bene, invece stasera di che cosa ci parli?
Stasera Jack Vance. Jack Vance è un autore poco conosciuto, credo. Non so se per esempio tu lo conoscevi, se il nome l'avevi mai sentito.
Il nome, come si suol dire, nome nuovo, per intenderci.
Ma io lo considero veramente un grandissimo della fantascienza e, come dicevo, della letteratura. Jack Vance, peraltro, è quasi centenario, è nato nel 1916 però... e ancora incrociamo le dita, no? Ancora se la combatte. È un autore di molti libri di fantascienza e fantasy, è uno di quegli autori che appunto è riuscito a padroneggiare ambedue i generi, e il ciclo di cui voglio parlare questa sera è il ciclo dei Principi Demoni, che è una raccolta di 5 romanzi che lui ha scritto in un periodo abbastanza lungo, se non vado errato dal 1900, fammi leggere un attimo le mie note, dal 1964 il primo romanzo fino al 1981, quindi diciamo quasi 20 anni. Allora Vance c'ha una caratteristica secondo me appunto che lo rende un grandissimo scrittore in assoluto, a parte diciamo la connotazione fantascientifica, ed è quella di riuscire a creare delle ambientazioni con pochissime frasi, cioè uno di quegli autori che con un paragrafo, con 20 righe, riesce a costruire una situazione che, pur essendo magari esotica, parlando appunto di mondi, di razze, eccetera, eccetera, ti convince, ti appassiona, ti sembra assolutamente realistica e peraltro ti incuriosisce. Lui in particolare, tra l'altro, ha costruito molti dei suoi libri, in particolare questi del ciclo appunto dei Principi Demoni, anche sotto forma di gialli. Il racconto si dipana, si svolge attraverso una serie di colpi di scena, anche se l'ambientazione è chiara e la storia procede, diciamo, tutto sommato su dei canoni definiti fin dall'inizio, si sa che cosa deve succedere, si sa dove si va a parare, però come questo avvenga è veramente costruito come una forma di giallo che quindi ti appassiona, ti tiene attaccato alla sedia e al libro finché non riesci a capire che cosa sta succedendo, e vieni poi sorpreso dallo svolgersi, dallo svilupparsi di questi colpi di scena. Il ciclo in quanto tale, avevo lanciato qualche suggerimento sul nostro sito. Il ciclo in particolare si svolge intorno a una delle idee più collaudate, se vuoi, della letteratura, che è quella della vendetta. Non a caso avevo detto, no? Il protagonista dice a me, il conte di Montecristo, mi fa un baffo letteralmente, perché fondamentalmente la storia è molto semplice. Si tratta di un ragazzo che vede distruggere la sua famiglia, il pianeta dove vive, da parte di 5 malfattori, 5 principi del male, appunto i principi demoni, e dedica tutta la sua esistenza, si salva per una serie di circostanze fortuite, viene allevato dal nonno e trascorre tutta la sua esistenza con un unico scopo, che è quello di individuare e mettere in condizioni di non nuocere, cioè uccidere i 5 principi demoni, che una delle cose particolari di questo ciclo, di fatto sono dei personaggi addirittura più interessanti del protagonista. Il protagonista cresce durante i racconti dello sviluppo dei 5 romanzi, che sono tra l'altro 5 romanzi anche abbastanza lunghi, quindi è uno di quei cicli che appunto fa leccare i baffi, perché se ti piace e ti appassiona c'è veramente tanto da leggere, ogni romanzo è più bello del precedente. Ma nonostante appunto il protagonista assoluto sia questo giovane che si chiama Kurt Gensen, di fatto i 5 principi demoni sono, se possibile, ancora più interessanti, sono ognuno di loro nello svolgersi dei romanzi svela una serie di caratteristiche, di connotati che lo rende assolutamente interessante. Sono di fatto degli artisti del male, va, se si può dire così.
Ma per cui in questo caso cosa fa? Ribalta un po' anche il plot del romanzo? Arriva a rendere più protagonisti, c'è una forma... cattivi che non il buono, passami il termine.
Cioè... Addirittura sì, sono almeno questo è l'effetto che ha fatto a me. Non c'è un'identificazione in senso stretto, salvo che in qualche passaggio, in qualche situazione particolare, e in particolare nel quarto romanzo della serie, alla fine addirittura il protagonista in parte si immedesima con il principe del male in questione, o almeno ne capisce fino in fondo le motivazioni, in parte le condivide, tant'è vero, non posso raccontare nel dettaglio la storia, altrimenti veramente toglierei un po' della suspense e del piacere di scoprirla, però di fatto alla fine, diciamo, in parte gli si sostituisce, lo punisce, lo uccide, ma porta comunque a compimento il grandioso progetto che questo principe del male aveva in mente. Ma più che altro sono proprio interessanti, cioè il tratteggio di questi artisti del male, il racconto con il quale si scopre mano a mano quali sono state le cause, quali erano le motivazioni, quasi sempre legate con appunto un talento artistico non sviluppato nella direzione giusta, con una serie di circostanze della loro infanzia e così via, fanno scoprire, no, la grandiosità di questi personaggi che a modo loro sono appunto riusciti a essere affascinanti in qualche maniera. I cinque romanzi si intitolano in questo modo: il primo si intitola Il Re Stellare, il secondo si intitola La Macchina che Uccide, qui c'è la scolopendra meccanica che ho citato appunto in uno dei piccoli indizi che avevo seminato sul sito, cioè questo lo posso dire perché poi tutto sommato appunto non è un particolare da nascondere. C'è nel racconto la macchina che uccide, c'è questa bellissima descrizione che poi ha un po' soddisfatto l'ingegnere che è in me, questa bellissima descrizione di questa sorta di carro armato che però travestito da scolopendra, no? Che sembra un essere vivente. Si descrive alla perfezione le caratteristiche di questa macchina che viene, no, è un capolavoro della meccanica.
Scusa Max, le mie nozioni di etimologia, giusto se non sbaglio, si dice, la scolopendra cosa sono, praticamente i mille piedi, brutalmente
sì,
parlando
sostanzialmente un mille piedi, ecco, sì, okay. Sì, una forma di mille piedi. A me viene in mente lo scorpione, ma in realtà la scolopendra non è uno scorpione, è quella appunto il mille piedi, quell'animale che ha questi sistemi, no, c'ha sì. Tutte queste zampe e c'ha questa grandissima flessibilità.
Sì, infatti.
Poi c'è il Palazzo dell'Amore.
Ecco, questo mi piace.
Bellissimo, Palazzo dell'Amore. Allora, ognuno dei titoli racconta appunto, corrisponde sostanzialmente con, diciamo, la storia di uno dei principi demoni, che appunto il nostro protagonista deve scoprire, perché in pratica sostanzialmente, come ti dicevo, lui sopravvive all'assalto al pianeta originario che viene condotto da questi cinque principi del male. Un nonno, il suo nonno, lo educa alla vendetta e lo addestra, no? E quindi c'è anche un po' un richiamo, se vuoi, ad alcune situazioni che in altre serie di fantascienza, cioè un mentore, c'è un maestro che conduce il nostro giovane eroe alla perfezione, come perfetta macchina per uccidere, perfetto investigatore. E la cosa simpatica appunto che lui deve scoprire dapprima i nomi di questi cinque principi del male, e poi questi nomi però non corrispondono, cioè questi personaggi si sono nascosti, sono i loro nomi sono avvolti dalla leggenda, e quindi in ogni romanzo viene costruita una storia nella quale il protagonista deve condurre un'indagine, deve seminare delle esche, deve far uscire allo scoperto questo i principi del male.
Viene fuori il lato giallistico, per intenderlo.
Assolutamente, che peraltro si sposa benissimo con la storia, perché in ognuno dei racconti racconti, dei romanzi vengono costruite, come ti dicevo, sia la descrizione di pianeti esotici, civiltà, culture particolari, e sia appunto una storia che si svolge, che si sviluppa con grande perfezione, nella quale attraverso una serie di colpi di scena il nostro protagonista riesce dapprima ad identificare, poi a scoprire le motivazioni profonde di ciascuno di questi principi del male, e poi a costruire delle situazioni in cui, in maniera anche molto avventurosa, a volte anche legata a una serie di circostanze, lui riesce a costruire poi una situazione nella quale li mette con le spalle al muro, svela, no? Esattamente come una scena alla Conte di Montecristo, no? In cui, ti ricordi, lui, tra l'altro appunto il nostro protagonista riesce in uno dei romanzi, mi pare il secondo o il terzo, a diventare ricchissimo, e quindi sfrutta questa sua enorme ricchezza come uno strumento per individuare e poi mettere in trappola questi principi del male. E i nomi peraltro sono tutti quanti molto affascinanti, almeno dal mio punto di vista. Il principe del male del romanzo numero uno si chiama Attel Malagate, detto il maligno.
Mamma
il
mia.
Secondo, quello della macchina per uccidere, quella diciamo della scolopendra meccanica, si chiama Cocor Ecus. Poi c'è Lance Lark, che ho saltato uno, cioè prima Viola Lush, che è appunto il protagonista del Palazzo dell'Amore. Anche questa è una storia molto molto intrigante. Viola Lush è fondamentalmente impotente da un punto di vista sessuale ed è fissato con il sesso, naturalmente, e quindi costruisce questo Palazzo dell'Amore, che è letteralmente quello che suggerisce il nome, no?
Sì.
Addirittura un pianeta, è un pianeta dedicato a questi piaceri.
Un Raisa elevato all'ennesima potenza.
Assolutamente. Bellissimo. Tra l'altro la storia raccontata è una di quelle che poi fa anche scorrere un po' di brividi lungo la schiena, perché questo principe del male, questo Viola Lush, è follemente innamorato di una ragazza che al liceo lo ha respinto e mette in azione un piano del tipo che genera dei cloni di questa ragazza, e ogni volta prova a farli innamorare di sé, ma non ci riesce. Poi ci abbiamo Lance Lark, come stavo dicendo, che è una delle storie più interessanti, più simpatiche, quella in cui alla fine il nostro protagonista si identifica almeno in parte con le motivazioni profonde di questo principe del male, che sono questa volta invece caratterizzate come una specie di lotta di classe. Lance Lark è cresciuto, diciamo, e descrive una società in questo caso un po' che ricorda un po' quella indiana, con delle caste, con una rigidissima separazione tra intoccabili, diciamo così, e chi invece ha diritti. E quindi alla fine del romanzo, pur portando a termine la sua vendetta, il nostro protagonista, Kurt Gensen, comunque decide di concludere, diciamo, di portare a compimento le azioni di Lance Lark. E infine c'è il più affascinante di tutti, Howard Alan Trisong, che è protagonista dell'ultimo romanzo, che si intitola Il libro dei sogni. Qui sfumiamo veramente nel fantastico. Non so se ho detto bene all'inizio, questi sono romanzi di fantascienza in senso stretto. Navi spaziali, diciamo appunto molto dettaglio per la tecnologia,
per cui diciamo la cosiddetta
ambientazioni assolutamente appunto fantascientifiche e non fantasy.
Fantascienza hard,
però c'è comunque questa passione di Vance per le descrizioni esotiche, per gli influssi letterari, per una serie di cose che in qualche modo, no, invece ricordano più il fantasy. Devo dire, nell'ultimo appunto, il libro dei sogni, c'è una specie di commistione dei generi, perché questo principe del male, che poi è lasciato per ultimo perché è anche il, diciamo, coordinatore, no, del gruppo dei cinque, quindi è il più potente, il più ambizioso, il più forte di tutti, è di fatto uno scrittore, no? È uno, ognuno, ti ho detto, ognuno di questi ha un suo connotato artistico. Infatti il libro dei sogni è proprio un libro scritto da questo principe del male, e questo libro scritto racconta di fatto la storia di cinque paladini, che sono una sorta di personaggi onirici. Potremmo, mi viene in mente, tieni presente, aspetta, come si chiama quel film in cui c'è la frattura delle personalità, c'è un film su un serial killer in cui nella soluzione finale si scopre che c'è una sorta di frattura della personalità da parte del da parte del protagonista, per cui questo protagonista è infatti di fatto una personalità multipla, e quindi dentro di lui ci sono varie persone, e queste varie persone prendono di volta in volta il sopravvento. Ecco, la storia somiglia un po' a questa, nel senso che si scopre che questi paladini che vengono mano a mano presentati, una delle caratteristiche della scrittura di Jack Vance è l'uso delle note a piedi pagina e anche l'uso delle epigrafi, cioè di brani di libri immaginari che vengono citati all'inizio dei capitoli. Quindi lui spesso utilizza questa tecnica per appunto introdurre poi caratterizzare le ambientazioni.
Per cui quasi a livello scientifico.
Sono libri nel libro, sono bellissimi, sono libri nei libri. Riesce addirittura, Vance riesce a rendere credibile l'esistenza di questi libri che ti accompagnano nella lettura, per ogni capitolo ne viene citata una porzione, a volte anche lunga, e nell'ultimo romanzo si scopre poi verso la fine che questi personaggi che sembravano, non si capisce bene, sembrano immaginari ma in parte non lo sono e così via, di fatto diciamo diventano quasi vivi sostanzialmente, si lascia capire in maniera molto sottile che chissà qual è il confine tra la realtà di questi personaggi e quello che invece è semplicemente magari la mania, la megalomania, la monomania del protagonista, del cattivo, del principe demone in questione. Insomma, un ciclo che spero di essere riuscito almeno in parte a rendere veramente il fascino di queste storie che sono ricchissime di avventura, ricchissime, come dicevamo, di suspense, di aspetti anche di gialli, ma che riescono a descrivere un intero universo. Tra l'altro Vance lo caratterizza in quanto tale, si chiama Oikumene, è un universo in cui l'umanità si è ormai espansa su centinaia, migliaia di pianeti, in ognuno dei quali ha sviluppato delle culture molto particolari, tutte estremamente ricche, tutte estremamente fantasiose, colorate, anche dei costumi. Dimmi, scusa.
E da quanto ho capito poi Massimo, con una certa anche plausibilità del tutto anche.
Certamente, una plausibilità sempre nell'universo fantascientifico e fantastico di cui parliamo. Peraltro Vance ha una prosa molto asciutta. Tu ricordi che quando io ho parlato per esempio di Zelany, dicevo che era un grandissimo scrittore, perché invece tutta la sua prosa era veramente una prosa ricchissima di influssi letterari e quindi anche molto sofisticata. Invece quella di Vance è una prosa molto molto asciutta.
Potrebbe essere simile a una Eyeline, tanto per rimanere in tema della scorsa puntata. Come tipo
come tipo di scrittura, sì, abbastanza, sì. Hai trovato una similitudine a cui non avevo pensato, ma in termini di stile di scrittura è molto simile. E però, nonostante appunto questa caratterizzazione così asciutta e forte della prosa, poi di fatto riesce ad evocare questi scenari fantastici, questi scenari assolutamente multicolorati. Ecco, la cosa che mi viene di più in mente è che lui, anche nelle descrizioni dei personaggi, dei costumi, delle culture, ti mette davanti un caleidoscopio di colori. C'ha sempre questa connotazione straordinariamente forte dei colori, degli influssi, dei profumi. Insomma, è una lettura assolutamente godibilissima. Cinque romanzi, ognuno, come ti ho detto, abbastanza corposo, quindi una bella lettura veramente che può tenere impegnata diciamo un'intera estate. Dai, lo possiamo suggerire, visto che ormai si avvicina il periodo estivo, lo possiamo suggerire ai nostri ascoltatori come una delle possibili scelte per farsi compagnia nel periodo degli ozi e della pigrizia estiva.
Benissimo, Massimo.
Ti posso rubare ancora un minuto leggendo un pezzettino piccolissimo dal primo volume, quello in cui il nonno, diciamo, lascia una lettera di addio. Tra l'altro, appunto, ti ho parlato di questo nonno che fa da mentore del protagonista, ma di fatto non compare mai, sono solamente le prime 10-20 pagine, poi muore e il protagonista rimane solo. Volevo leggere un pezzettino dalla lettera che il nonno lascia appunto al protagonista buono, diciamo, della serie, e in cui gli descrive il suo compito. Posso?
Vado. Vai.
Mio caro Kirt, raramente ti ho parlato del mio affetto e della grande stima che nutro nei tuoi confronti. Approfitto di questa occasione per farlo. Tu sei stato più importante per me, perfino di mio figlio. Ora non dirò che mi spiace di averti avviato per la strada che dovrai percorrere, anche se così ti saranno negati molti piaceri e molti lussi tipici di una vita normale. Sono stato presuntuoso a forgiare in questo modo la tua vita? Credo di no. Da parecchi anni sei cosciente del tuo dovere e non hai dato segno di voler prendere un'altra direzione. In ogni caso non riesco a pensare a una missione più utile di quella che ho preparato per te. La legge dell'uomo è ristretta ai limiti dell'oicumene. Il bene e il male, tuttavia, sono idee che abbracciano l'intero universo. Per sfortuna, oltre il velo, sono ben pochi coloro che assicurano il trionfo del bene sul male. Il nostro più forte e primo motivo al riguardo della lotta tra il bene e il male non è nulla di più di un desiderio primitivo di vendetta. 5 comandanti pirati uccisero certi esseri viventi e resero schiavi altri che erano preziosi per noi. La vendetta non è un movente ignobile quando uno ha uno scopo produttivo. Non conosco i nomi di quei 5 pirati. I miei sforzi non mi hanno procurato le informazioni volute. Ho riconosciuto solo un nome. Tu devi cercare questo nome nel di là e imparare da lui i nomi dei 5. Poi dovrai uccidere i 5 e non sarà un gran male se soffriranno, perché loro hanno procurato sofferenze e dolori inenarrabili agli altri. Devi imparare ancora molte cose. E questo è l'inizio della vendetta del nostro protagonista, che quindi dedicherà l'intera sua esistenza a tracciare e uccidere i principi demoni.
Che dire, Massimo? Grazie per di nuovo queste, diciamo, 5 chicche a questo punto.
Grazie a voi. Sì. I nostri lettori potranno. C'è una bellissima edizione in cofanetto dell'editrice Nord, che non so però se è ancora facile da trovare, ma in ogni caso, insomma, girando un po' tra le librerie o sulla rete, penso che sarà abbastanza agevole rintracciare questi 5 romanzi, a cui appunto suggerisco di dedicare l'estate 2012.
Vedremo poi di mettere magari nelle show notes, diciamo, nel blog, le ultime edizioni a noi conosciute, disponibili e acquistabili a questo punto. Bene, Massimo, grazie ancora.
Grazie a voi, sono ansiosissimo di ascoltare. Questa è la 7ª puntata, giusto?
Questa è la 7ª. Ci avviciniamo pian piano alla 10ª.
Che è sempre un giro di boa.
E vedremo, ho un po' di terrore. Va bene, grazie ancora.
Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Grazie Massimo, ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Dato l'evento cinematografico del quale parleremo tra poco, vogliamo fare questo piccolo stacco musicale introducendo proprio la colonna sonora del film del quale andremo poi a parlare con il nostro Giacomo. Quindi a voi, Live to Rise dei Soundgarden. To the center of our hand. Per l'ormai classica rubrica di Fantascientificast The Dark Side of the Screen abbiamo con noi il Tony Stark del podcast, ovvero Giacomo Lucarini.
Vi ringrazio per la presentazione, peraltro perfettamente calzante e giustificata e assolutamente direi duopo, perché come tutti sanno io tendo anche ad assomigliare a Tony Stark.
Ti manca solamente la popper, giusto?
Sì, esatto, mi manca giusto quella fidanzatina.
Pepper, non Popper. Pepper.
Dottor Pepper, un po' come, mi manca giusto la bottiglietta di Dottor Pepper e un'armatura, però ci stiamo attrezzando, per adesso ce l'ho di cartone. Ma insomma,
l'introduzione non era a caso, perché oggi l'argomento è un film che è appena uscito sulle sale, sulla bocca di tutti, ed è ovviamente The Avengers, I Vendicatori.
Esatto, esattamente. E come sapete, quando noi parliamo di questi film, regrediamo ad uno stato un po' infantile, lo possiamo dire, adolescenziale.
Sì, decisamente.
Anche perché, e vorrei che questo voi me lo sottoscriveste, perché so che l'avete visto, quindi siamo tutti e tre perfettamente ferrati sull'argomento, è anche il modo migliore per godersi una pellicola di questo genere.
Ah, decisamente sì. Ah, sì. È il modo migliore veramente per divertirsi.
Bisogna far scatenare il ragazzino che è dentro di noi, tornare a quando leggevamo negli anni 90 o chi è più giovane di noi, i primi 2000, i fumetti della Marvel, e rientrare un po' in quello che era nello spirito dei fumetti della Marvel. Infatti il buon vecchio Joss Whedon, che è, diciamocelo, forse il vero artefice del successo planetario che sta avendo di Avengers, che ricordiamoci sta già rastrellando incassi da record, ed è uscito solo in Europa e su altri mercati, quindi in America, che poi ricordiamolo è sempre il grosso del mercato di un film, esce in questi giorni. Joss Whedon, che come tutti sanno è stato l'artefice di, insomma, grandi serie televisive di grandissimo successo, Buffy, Angel, Firefly, beh, lì non si può parlare esattamente di successo quanto di apprezzamento della critica.
Sì, esatto.
Esatto.
Noi però lo amiamo visceralmente,
sì, un altro argomento degno di questo podcast che presto verrà affrontato.
Bene, ecco, ci voleva uno come lui, uno che comunque ha scritto fumetti, che è cresciuto con i fumetti, li ha masticati per tantissimo tempo e soprattutto non si vergogna di infilarci le mani fino al gomito, anzi direi fino alle spalle, sporcandosi proprio con la materia, cioè non gliene frega niente di commettere delle leggerezze di sceneggiatura. Quello che vuole è avere il massimo del divertimento, un minimo di fedeltà ai personaggi e soprattutto una macchina spettacolare di battute e di azione, che poi, detto fra noi, è quello che ci vuole.
Sì, eh? Sì, sì. Adesso, prima di entrare poi nel vivo, diciamo, di una pre-trama, non voglio spoilerare nulla, stavamo facendo un ragionamento io e Omar ieri dopo il film sul personaggio in particolare di Tony Stark e Iron Man. Già dai primi film, parliamo quindi di Iron Man e Iron Man 2, hanno, non voglio dire stravolto il personaggio del fumetto, ma è molto più, passatemi il termine, idiota rispetto a quello che si leggeva nei fumetti. Il Tony Stark un po' tutto d'un pezzo, un po' forse anche un
sì,
po'
antipa- diciamo che l'hanno reso forse un po' più sbracato, un po' più esatto, spaccone,
sborone, anche, dai, diciamo,
anche un po' meno alcolizzato, diciamo. No, questo è un Tony Stark che, giustamente, come qualcuno ha fatto notare, è un po' alla James Bond, quello dei vecchi tempi, cioè fascino, carisma, come lui si autodefinisce, no? Playboy, genio, filantropo, e, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente è il personaggio un po' sopra le righe, che poi, se vogliamo, anche lo sguardo umano, no? Perché lui formalmente non ha nessun superpotere, al di là del fatto che gli fanno un'armatura che non si rompe neanche quando fa braccio di ferro con Thor, che, detto fra noi, forse Thor gli potrebbe anche rompere un braccio in 3 secondi, Iron Man, se ci basiamo, insomma, sulla realtà, tra virgolette, del fumetto. Però c'è sempre un però. Il film è un macchinone spettacolare, diciamo due accenni di trama, che tanto poi non sono che. Come Loki, cioè il fratello cattivo di Thor, il dio dell'inganno, vuole impossessarsi di un cubo di energia che praticamente gli permetterà di fare uno scambio con degli alieni, lo possiamo dire, e quindi ritornare sul suo trono sull'Asgard e nel frattempo far fuori la popolazione della Terra che tanto gli sta sulle scatole. Detto questo, è solo un mero pretesto, perché ditemi voi se questa trama sta in piedi.
Diciamo che è un pretesto, esatto, perché
è un puro pretesto. E naturalmente il vero spettacolo sono loro, sono gli Avengers, cioè ogni personaggio in sé, tutte le dinamiche che comporta e soprattutto i rapporti fra di loro, che ovviamente, insomma, uno non va d'accordo con l'altro, Tony Stark litiga con Steve Rogers, Capitan America si incazza con Thor, Hulk ce l'ha con tutti.
Hulk anche particolarmente spiritoso, se vogliamo, rispetto ai primi due film.
Diciamoci la verità, Hulk è un buon 50% di questa pellicola, perché finalmente dopo due film, posso dirlo, del manga, vediamo veramente un Hulk.
Cioè, sì, i primi due film hanno un po' deluso anche a me.
Cioè, che distrugge tutto quello che trova sul suo cammino
ed
non lo ferma niente.
Eh sì. Detto ciò, sì, penso che, come hai detto giustamente tu, è un pretesto per dare spazio ai supereroi, dare spazio all'azione, forse ricalcando un po' anche quelli che erano i rapporti, appunto, nel fumetto il gruppo degli Avenger, diciamo, non è mai stato fisso, ha visto delle uscite, delle entrate, chissà cosa ci riserverà il futuro, soprattutto dopo il finale molto... Lasciamo lì?
Sì, lasciamolo lì. No, ma poi sì, la cosa bella sarà vedere come adesso la Marvel intende gestire questo franchise, che sicuramente gli ha portato in incassi, gli porterà ancora degli incassi stratosferici, e sembra essere la quadratura del cerchio dei film della Marvel, perché, detto fra noi, insomma, sia Thor che Capitan America da soli non erano stati un granché come no. Film, nonostante Thor avesse dietro Kenneth Branagh come regista e Capitan America avesse una certa epica e anche una messa in scena molto bella, una grande fotografia, bellissime scenografie. La realtà è che forse questi supereroi hanno funzionato meno singolarmente, a parte Iron Man, che è stato il vero fenomeno poi dei cinecomics, e ecco perché poi Iron Man è il personaggio, diciamo, più centrale, più centrato di tutti nella pellicola, perché avendo fatto più incassi è anche inevitabile che uno dia più screen time a un personaggio che ha fatto più incassi, è piaciuto di più alle giovani generazioni, agli spettatori.
Beh, con
E
un
c'è
signor
forse
attore anche, tra
c'è un
l'altro.
signor attore che ha un carisma, insomma, unico, che però ai tempi del primo Iron Man non era proprio un beniamino del pubblico, ecco, era ancora un attore di film, per così dire, no?
Era già premio Oscar.
Era già premio Oscar, però stava attraversando un periodo,
Sì.
non dico di appannamento, perché lui comunque non ha mai avuto cattive abitudini recitative, però era più fuori dal circuito mainstream, cioè non era
Sì, sì,
certo
sì.
una persona sulla quale avrebbero puntato, anche perché lui sì che, come Tony Stark, ha avuto problemi di alcol e non soltanto.
Sì.
Comunque Robert Downey Jr. non è certo messo in discussione, anzi, è proprio grazie a lui che vive. Forse, ecco, un po' il carisma degli altri attori che manca. Non è proprio che
Beh,
possiamo
devo
chiamare.
dire
Sì.
che Samuel Jackson, la decisione di scritturare Samuel Jackson nel ruolo di Nick Fury è molto singolare, secondo me è molto azzeccata. È
Sì,
un
tra
Nick Fury
l'altro.
un po' sopra le righe, e un po' diverso da come ce lo ricordiamo.
Tra l'altro è un caso particolare in cui poi il fumetto The Ultimate si è adeguato alla scelta dell'attore, cioè Nick Fury nei fumetti di Ultimate Spider-Man, come Ultimate Avengers, eccetera, è Samuel Jackson,
È vero.
cioè è proprio lui. Nell'universo Ultimate, Nick Fury è Samuel Jackson. E quindi, sì, questo è stato forse il primo passo, no? Che Nick Fury doveva rappresentare il fil rouge che collegava tutti i supereroi. E poi, beh, c'è stato insomma, questa scelta felice di mettere tutti i supereroi insieme. E ora, però, la curiosità sarà sulle prossime pellicole.
Sì.
Hanno già detto che Iron Man 3 sarà slegato completamente dalla trama di Avengers, anzi, riporterà tipo a un grado zero Tony Stark. Quindi lo priverà forse dell'armatura. Chi lo sa che cosa succederà. Però
Beh,
già si parla di Thor 2.
manca però nel carnet dei super nemici di Iron Man, ne manca uno abbastanza importante, il mandarino.
Beh, sì, questo è vero. E infatti, ora non dirò forse niente di nuovo, ma chi legge le notizie lo sa, Iron Man 3 si vocifera che sarà girato in parte in Asia e nel cast c'è in trattativa Andy Lau, che è come dire appunto, il Robert Downey Jr. di Hong Kong. Quindi,
Diciamo
insomma,
che tutti gli indizi portano in quella direzione.
ci sono abbastanza indizi per riportarci un po' a quella linea di trama. Comunque sia, chi legge fumetti, chi non legge fumetti, insomma, mi sembra che queste controparti cinematografiche siano riuscite, nel bene o nel male, con questo picco di Avengers, a ricreare un certo universo che adesso è veramente sfruttabile dagli sceneggiatori e dai registi. Cioè un universo dove ormai la Terra è in guerra con forze superiori, i supereroi sono comunque sdoganati, c'è questa specie di alleanza tra di loro, e quindi mancherebbe l'appello l'uomo ragno, che però forse mentre gli Avengers erano lì a combattere a Manhattan, forse era a consegnare pizze, non si sa.
Ecco, a proposito, usciamo un attimo dal seminato degli Avengers, se vogliamo. Si vociferava già di un remake di Spider-Man,
E infatti,
pur rifatto di recente.
esatto, purtroppo, cioè purtroppo, no, e ci siamo. Tra l'altro, in questi giorni è uscito il terzo e ultimo trailer finale dove finalmente si vede Lizard, questo cattivo che ci hanno fatto agognare per 10 anni e Sam Raimi non ce l'ha mai dato. Lo vedremo adesso in questo reboot che esce ora, praticamente, fra un mese, esce in America The Amazing Spider-Man con cambio totale di cast, con Gwen Stacy al posto della buona vecchia Mary Jane, che invece era figura centrale nella prima trilogia, e Peter Parker, che non è più il buon vecchio Tobey Maguire, ma è Andrew Garfield, per chi ha visto, insomma, The Social Network, era il socio di Zuckerberg. E quindi Cioè, sì, fare un reboot in effetti a 10 anni di distanza è veramente un'operazione rischiosa, ha fatto molto discutere perché veramente non c'è più limite. Cioè, se si riazzera una saga partita 10 anni prima, siamo veramente, boh, forse c'è chi dice alla frutta delle idee,
Con
alla guerra tra
Batman non
produttori.
l'hanno fatto nell'arco di 10 anni, l'hanno fatto nell'arco di una quindicina d'anni, però ha avuto il suo successo, diciamo.
Sì, pensando che poi alla fine, al di là di quelli di Burton, ogni Batman era molto differente
Beh,
dall'altro e cambiava anche
sì.
la faccia dell'attore.
Tra
Cioè,
l'altro.
lì, al di là del fatto che sì, poi quello di Burton è un Batman troppo particolare. E qui potremmo anche discutere delle differenze tra un'impostazione stile Avengers e un'impostazione stile Il Cavaliere Oscuro. Perché
Due registi molto diversi, devo
due
dire.
registi molto diversi, due concezioni completamente diverse del cinema e anche del cinefumetto, ma anche del cinema in se stesso. Uno visto proprio come ludico al 100%, scacciapensieri per bambini, insomma, nel bene e nel male. E di là invece una concezione comunque autoriale anche di un personaggio, cioè un regista che si prende la briga anche di ricreare quasi da zero. Con un minimo di fedeltà al personaggio, stiamo parlando di Batman, anche proprio un'altra mitologia. Infatti, il film che sta per uscire dal Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, viene proprio presentato come la fine l'epica conclusione della saga del Cavaliere Oscuro, perché effettivamente è come se fosse un microcosmo creato da Christopher Nolan, che è poi questo Deus Ex Machina, e ce ne fossero di registi come lui, insomma,
Ah,
uno
concordo.
Un regista capace comunque di creare, forse uno dei pochi che ha creato un blockbuster d'autore, no? Come Inception, perché io non so come altro definirlo. È un film d'autore su scala blockbuster.
Buona definizione, sì.
E quindi
Ascolta già.
vedremo se i Vendicatori riusciranno, insomma, a battere il Cavaliere Oscuro e se poi il Cavaliere Oscuro, Il Ritorno, quello nuovo, batterà i Vendicatori.
Ascolta Giacomo, dal
Dimmi.
punto di vista strettamente tecnico, ne discutevamo prima nel fuori onda per intenderci, dicevamo anche un 3D tra l'altro non spinto a livelli estremi.
Esatto, poi so che ora anche il nostro tempo è quasi a disposizione, è quasi scaduto, allora vi dico semplicemente una cosa: il 3D, che forse non salverà il cinema, ma sul fronte degli incassi qualcosa fa, perché costa di più, quindi che ci vada più o meno gente, gli incassi sono maggiorati. Il 3D si dimostra sempre di più una tecnologia tanto carina quanto inessenziale, perché diciamocelo, The Avengers poteva essere
Sì,
benissimo
è
in
vero.
2D e nessuno ne avrebbe sentito la mancanza. E non per niente Nolan invece nel Cavaliere Oscuro sviluppa la tecnologia dell'IMAX, magari ne parleremo un'altra volta. Comunque, il 3D, a parte i pezzi che escono verso lo spettatore in alcuni film, ha ben poca utilità. Diciamo che in The Avengers perlomeno non infastidisce ed è ben fatto, anche se secondo me quello migliore visto fino ad oggi, perlomeno quello che ho visto io, è stato Ten
Non
Mi
l'ho visto.
manca.
Ecco. E tra l'altro devo dire, ovviamente, brevissimamente, e ne parleremo se vai in un prossimo giro, che in effetti avendo visto Battleship, lì non c'è il 3D, eppure il film è spettacolarissimo lo stesso.
Sì, forse ci siamo dimenticati che i film erano spettacolari anche senza 3D.
Senza l'ausilio della tecnologia. Insomma, grazie. Vedremo tutti i filoni aperti dalla Marvel come si concluderanno tra un po'. Intanto, se non l'avete ancora fatto, il nostro consiglio è di andare al cinema e godersi questo bellissimo film. Metteremo tutte le note, ovviamente, nelle note dell'episodio. Grazie Giacomo ancora una volta.
Ciao, grazie
Grazie a voi. Un
Giacomo.
E a presto. Ciao.
saluto, un saluto a voi e un saluto agli ascoltatori.
E dopo l'intervento di Giacomo concludiamo questa puntata numero 7 di Fantascientificast, ricordandovi che nel prossimo episodio sarà presente Silvio Sosio di fantascienza.com e si avvicina una data importante, ovvero dal 24 al 27 maggio ci sarà la STICON 2012, la STICON è la convention del Star Trek Italian Club, quindi italiano. Con molti ospiti e noi ovviamente avremo un inviato da quelle parti, giusto Omar?
Sì, un nostro inviato speciale che ci terrà, diciamo, ci darà un resoconto estremamente dettagliato dell'evento.
Evento sempre molto interessante per tutti gli appassionati di fantascienza. Ricordiamo, sarà a Bellaria dal 24 al 27 maggio. Il sito ufficiale magari lo mettiamo nelle note dell'episodio.
Sì, direi di sì.
Come sempre potete partecipare al podcast con i vostri commenti, i vostri suggerimenti e le vostre critiche tramite i soliti canali, ovvero?
Ovvero, allora abbiamo il sito internet che è www.fantascientificast.it, la nostra posta elettronica che è info@fantascientificast.it, oppure i nostri due social fantacanali che sono praticamente da una parte Facebook alla pagina praticamente Fantascientificast e oppure Twitter all'account Fantascicast tutto attaccato. E direi che a questo punto facciamo anche un complimento alle nostre community, vero Paolo?
Sì, sempre più numerose, sempre più attive. Ci mancano tra l'altro su Facebook un paio di fan a arrivare alla magica quota di 300. Insomma, sforzatevi un attimo e invitate qualcuno dei vostri amici. No, ripeto, le comunità stanno diventando anche molto belle perché c'è proprio uno scambio sia di informazioni sia della passione che ci accomuna per la fantascienza. Sì. Quindi è veramente bello.
E direi che per noi è fonte di enorme soddisfazione, diciamo, aver messo in moto tutto ciò, vero Paolo?
Sì, 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 sì. Ed è molto bello e dà molte soddisfazioni. Bene, direi di concludere qui. Allora ci risentiamo tra un paio di settimane. Per il momento grazie ancora per il vostro supporto e a presto, insomma. Ciao!
Ciao!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.